Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Io non sopportavo di essere fissato così, mi dava un fastidio perché era impudente dallo sguardo questa tizia qui.
Mentre suono ho un'improvvisa sensazione di fastidio, come un'arma puntata addosso. Tra le quinte c'è una tizia che mi sta puntando, uno sguardo duro che mi intimorisce, mi sta giudicando. Storie di incontri inaspettati e di grandi illusioni in una puntata che si intitola Questa sera a teatro.
Perfetto! Siate i benvenuti, signori, siete arrivati appena in tempo.
E perché?
Perché qui facciamo la ruggine e voi ci avete colto proprio al limite della decadenza. E domani forse avremo già dimenticato tutto quello che sappiamo e dovremo ricominciare tutto da capo improvvisando.
Salti in banchi, eh?
Dati i tempi che corrono, possiamo offrirvi solo una capriola, se questo è il vostro gusto. Altrimenti, per il tintinnio di una moneta, possiamo fornirvi una selezione di storie sanguinose, copiate come sempre dagli italiani. E davvero non ci vuol molto per un tintinnio, anche una sola moneta, la musica in sé, specie se è d'oro. Attori drammatici! Al vostro comando!
E Rosencrantz e Guildenstern sono morti. Il pezzo che abbiamo appena sentito è quella sorta di spin-off di Amleto, in cui i due amici di Amleto, appunto Rosencrantz e Guildenstern, vivono la loro vita. È un film meraviglioso e questo pezzo è proprio legato ad Amleto, perché loro incontrano questi attori che fanno il teatro in giro per strada e li portano a corte, li portano da Amleto, dal re e dalla regina. Poi vabbè, in Amleto succederà tutto quello che sappiamo se conosciamo Amleto, altrimenti andate a vedervelo, ascoltarvelo o a leggervelo. E perché vi facciamo sentire questo pezzo? Perché la puntata di oggi si intitola Questa sera a teatro e vi raccontiamo due storie che sono ambientate, uno in un teatro della costa francese a Nizza, in cui un giovane musicista, che è il protagonista di questa storia, si trova a suonare e vede qualcuno che lo osserva da dietro le quinte e non capisce che cosa voglia quel tizio o quella tizia che lo guardano, e capiremo chi è quel tizio o quella tizia e perché in qualche modo quella linea d'ombra ha segnato la sua vita. E poi andremo invece in un teatro nella Londra vittoriana, dove un prestigiatore, un illusionista, promette che farà una cosa incredibile. Quindi fate una cosa voi, mettetevi comodi, cominciamo a raccontare. Benvenuti a Linee d'ombra. Nella vita mi sono dedicato alla musica classica, che sarebbe dovuta diventare la mia professione. Mi alternavo tra conservatorio e liceo perché mia madre, corista precaria al Teatro dell'Opera, voleva che avessi un'alternativa. La musica è un campo troppo aleatorio, mi diceva, non dà sicurezze. Tiravo avanti tra estenuanti esercizi al piano, Pozzi, Cerny, Bach, traduzioni di Cicerone, Catullo e De Bello Gallico. Per racimolare qualche soldo, io, agnostico, come tutta la famiglia, suonavo musiche profane all'organo della chiesa con grande scandalo del parroco, ma grande godimento dei fedeli. Mi aveva ispirato Puccini. Facevo anche frequenti uscite clandestine, cioè all'insaputa dei miei insegnanti di musica, in equivoci night dell'Angiporto. Ne ricordo uno in particolare, il St. Louis Bar, un fazzoletto di locale all'altezza del mercatino Shanghai, incastrato tra Porta di Vacca e Via Pre. Per entrarci ci voleva lasciar passare. Io l'avevo, la polizia no, e non si avvicinava. Classico ambiente frequentato da balordi, bertuele, magnaccia, battone, VIP e signore dell'alta società a caccia di forti emozioni. Intorno un mondo incredibile fatto di traffici d'ogni sorta. L'aria impregnata dell'odore di alici e calamari fritti, serviti nel cartoccio, e poi panissa, farinata, focaccia e sbirra, ovvero il brodo di trippa. Un via vai continuo di truffatori, marinai traballanti della flotta americana sbarcati dopo lunghe permanenze in mare, eternamente sbronzi, facili prede delle scaltre mature sirene che brulicavano in zona. E Clarissa, gambe incrociate sull'asfalto acceso dei lampioni a gas, maledettamente attizzante, un semaforo all'incrocio per l'inferno.
Mi divertiva anche se ero sempre un pochettino spaventato. avevo i calzoncini corti, quindi non avevo neanche i pantaloni. Allora, il proprietario del locale aveva messo il pianoforte, io ero con le spalle alla parete, e il pianoforte, che era un pianoforte verticale, che dava, la parte dietro dava sul locale. Quindi mi difendeva, poi avevo di fianco, mi sembra, c'era un fisarmonicista, che poi non so che fine abbia fatto, un contrabbassista e la batteria. Io ero proprio lì dietro.
Qualche anno dopo, mi cade una tegola in testa. Improvvisamente la mano sinistra va in tilt, un dolore insopportabile la paralizza. Il medico si limita a parlare di esaurimento nervoso e sovraffaticamento. Mi ordina assoluto riposo, devo interrompere la mia attività pianistica e sono disperato. E i miei progetti concertistici? Ho la sensazione di essermi infilato in un buco nero senza ritorno. Scoprirò, anni dopo, che si trattava di sindrome del tunnel carpale. Ma sarà troppo tardi. Oggi basta un piccolo intervento chirurgico. Seppur lentamente, però riesco a gestire la mano che non è più in grado di reggere impegni concertistici importanti. Quindi addio Chopin, Ravel e Rachmaninoff. Mi invento un placebo organizzando un piccolo complesso. Violino, contrabbasso, batteria, fisarmonica e naturalmente pianoforte. Per lavorare nel settore dell'intrattenimento, che è meno impegnativo. Dato che ho una buona paletta, in campo musicale significa saperci fare, trovo ingaggi in locali di un certo glamour, ma nel mio intimo, sempre più che mai, sono incazzato. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me. Making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. L'episodio che racconto è accaduto a Nizza, quando mi esibivo in un prestigioso hotel sulla Promenade des Anglais. Tutti i pomeriggi, dalle 17 alle 19.30, per l'afternoon tea. In sala vecchie signore facoltose accompagnate da giovani dame di compagnia, annoiate e bramose di ben altri svaghi. Repertorio palloso, stile romanzo da salotto, a base di Torna caro Ideal, oppure L'aurora di bianco vestita di Leoncavallo, e per me più gradite canzoni francesi, tipo La Mer, Douce France, Que reste-t-il, oppure La Vie en Rose. Guadagnavo la massima attenzione quando mi proponevo in stile Litz con il Concerto di Varsavia. Una faticaccia per la mia mano sinistra, ma era il mio personale contentino. Un pomeriggio, durante il cooling break, mi si avvicina il direttore. Mi dice che nell'adiacente auditorium dell'hotel, l'indomani è prevista una serata straordinaria, vorrebbe che l'aprissi io al pianoforte, da solo. Dovrò essere disponibile il pomeriggio per le prove. Il cachet è speciale e io non ho nessuna difficoltà ad accettare. Mi è gradita l'opportunità di scansare la monotonia dell'afternoon tea. Non chiedo nulla del programma perché sono totalmente disinteressato a tutto quello che mi gira attorno.
Io sempre arrabbiato, col viso atteggiato al sorriso. L'ambiente era l'ambiente è squallido, capisci? Tu hai tutte queste persone anziane davanti, gli suoni questi brani qui, ed è una routine, capisci? Non puoi fare nulla di particolare, perché l'ambiente non lo richiede, richiede quelle cose lì, ma non vedi l'ora che finisca. Sempre uguale, e non cambi il repertorio, non ci metti nulla di nuovo. I proprietari dei locali, anche lui molto, molto arcigno, ti trattava come una pezza da piedi, capisci? Non è che fosse granché considerato. A quei tempi il musicista era un peracottaro, scusami il termine.
Il giorno dopo sono al mio posto. C'è molto fermento, i tecnici armeggiano sul palco e intorno al pianoforte per calibrare luci e microfoni. Sono molto meticolosi. Evidentemente deve esibirsi un ospite particolare. Vogliono che pesti un po' sui tasti. Approfitto per lavorare a una mia composizione. Mentre suono, molto concentrato, totalmente disinteressato a quello che accade intorno, ho un'improvvisa sensazione di fastidio, come un'arma puntata addosso. Alzo gli occhi, tra le quinte c'è una tizia che mi sta puntando, uno sguardo duro che mi mette a disagio, mi intimorisce, mi sta giudicando. La seguo con la coda dell'occhio, la osservo, mingherlina, tutta ossa, capelli corti, vestita in modo dimesso, sciatto. Una specie di grembiule grigiastro. Certamente è una donna delle pulizie che batte la fiacca, penso. La sua attenzione è indisponente, mi infastidisce, mi agita, mi sta succhiando ogni goccia di nota, come Dracula succhia il sangue. Ora mi alzo e l'affronto di brutto, penso. La tizia però mi precede. Sfrontata attraverso il palcoscenico, con passo risoluto, si accosta al piano, ci si appoggia e mi dice: «J'aime cette chanson, et toi?» «Mi piace questa canzone, è tua?» La fisso con occhio feroce. «Ho chiesto un tuo parere?» Sbotto, irritato. «Gira al largo», le dico, «pensa a lavorare». Dopodiché, ormai deconcentrato, sbatto malamente la ribaltina della tastiera e me ne vado. Comportamento da stronzo, anche se attraverso un momento no, non rientra nel mio carattere tutta questa sgarbatezza, ma tant'è. La sera dello spettacolo faccio il mio numero e poi, non sapendo come altrimenti passare il tempo, scendo in platea, mi siedo in fondo. L'auditorium è traboccante di pubblico. Dopo di me un piccolo complesso, poi un altro, modesti, inutili se non come riempitivo. E finalmente esce il presentatore, tutto pimpante, per lanciare l'attrazione della serata. «Madame et monsieur, et voilà», dice. Il pubblico scatta in piedi senza neppure aspettare il nome, è un entusiasmo indescrivibile. Mi alzo anch'io incuriosito per tutta questa eccitazione, chi sarà mai? Il presentatore si prende la pausa di pragmatica e poi grida: «Edith Piaf!» Dalle quinte esce una donnina in colore, mingherlina, tutta osse, vestita in modo dimesso. Un semplice tubino grigiastro. Mi prende un accidente. È la donna delle pulizie, o quello che pensavo che fosse. La scocciatrice, la Dracula delle mie note. Quella che ho mandato al diavolo. Ma si può essere più coglioni di così.
Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, milord. Vous ne m'avez jamais vue, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.
Per gli ascoltatori più attenti di Linee d'Ombra, probabilmente lo stile del racconto e magari la voce dell'autore della storia che sentiremo tra poco non è nuovissima, perché Giancarlo ci aveva già mandato una storia che parlava di cose accadute durante la Seconda Guerra Mondiale. Era un racconto ambientato ai tempi della guerra a Genova, si parlava di un deposito di munizioni che loro rubavano. Giancarlo però, oltre alle storie che ci manda, è, come avrete capito dal suo racconto, è un musicista, è un compositore, un direttore d'orchestra, io sono felicissimo di averlo di nuovo al telefono con noi. Pronto? Ciao Giancarlo, buongiorno.
Ciao carissimo Matteo.
Come stai?
Sto bene, te l'avevo promesso che cercavo di arrivare fino a oggi. Lo sai che ho compiuto gli anni.
Certo,
no?
certo. Ricordiamo, Giancarlo, se non ti dispiace, ricordiamo la tua età. Tu hai 88 anni e sei...
88 anni, 88
e
anni.
E hai praticamente lo spirito di un ragazzino, quindi noi siamo felici.
Guarda, spirito e testa sono quelle, sì, meglio di quando ero ragazzo, sono più maturo, perché si matura, il fisico vabbè, e lo teniamo su coi cerotti.
Giancarlo, senti, per chi non avesse sentito l'altra puntata, ricordiamo quello che hai fatto nella tua vita. Insomma, tu sei un musicista, hai suonato il pianoforte, sei stato un compositore, hai lavorato per la RAI. Tra l'altro io ho scoperto, proprio poco prima di telefonarti, che sì, tu hai fatto una canzone che è andata anche allo Zecchino d'Oro, hai composto.
Ah sì, e guarda, me l'hanno me l'ha detto dopo la nostra trasmissione, me l'ha ricordato una persona, praticamente il primo e il secondo Gioacchino d'Oro.
Allora, partiamo dall'inizio, quanto tempo ti è capitato di suonare in locali come questi nel sud della Francia?
Guarda, tanto, avevo incominciato, sai, il sud della Francia, tu tieni presente che in quel periodo io, il mio posto base era Genova, certo. Quindi per me andare a suonare lì a Nizza, in quei posti lì, anche fino a Marsiglia, che era molto, a quei tempi era molto poco indicata, e cosa era molto facile, poi respiravamo l'aria francese nella musica. Abbiamo imparato un po' tutto da lì, l'abbiamo imparato.
Di che anni parliamo esattamente, Giancarlo?
Abbiamo già fatto la maturità, quindi parliamo degli anni 50.
Anni 50, ok.
50, io sì, perché negli anni 50-51 avevo 18-19 anni.
Senti, ecco. Tu sei tra quelli che possono dire di aver incontrato, tra gli altri, Edith Piaf, che è una sorta di monumento della musica.
Da lontano, cioè da lontano, da vicino quando si è avvicinato. Dio mio.
Vabbè, ma non l'avevi capito però, scusa Giancarlo, non avevi capito che era lei.
Ma chi la vedeva, chi la conosceva? Edith Piaf in Italia non esisteva, eravamo ancora, noi seguivamo Yves Montand. Okay. Che poi era il suo compagno di vita, certo, credo, in quei tempi.
Le sue canzoni proprio non arrivavano ancora? Quelle.
Sì, arrivavano le canzoni, ma tra l'altro lei si chiamava, in Italia la conoscevano come, oddio mio, Mamon Piaf, okay. Capisci? Il nome lo ha cambiato poi lungo la strada, ma non gli si dava tanta importanza, perché era nelle fotografie, quando passava qualche fotografia, era bruttina,
sì, mi ricordo, ma c'è anche un film molto bello su di lei che la racconta, e diciamo, da un punto di vista estetico era una donnina minuta, però insomma aveva una potenza ed era una donna incredibile.
Oltretutto sembrava anche mezzo sciancata, poi ho saputo che aveva avuto qualche incidente.
Tu hai fatto veramente tantissime cose, perché tu hai avuto anche nella tua carriera d'artista, hai avuto anche di fatto un pezzo di carriera in banca, giusto?
Sì. Senti, lì ci sono arrivato, guarda, perché la mia vita va a balzi di 20-30 anni, lo devo dire. E quando mi sono sposato, e prima io ero un po' stanco dell'ambiente, sai, di andare sempre avanti e indietro, poi è un ambiente squallido, consentimi di dire.
Ma quale? Quello della musica dal vivo?
Sì, proprio squallore, no? Poi io avevo già subito quel trauma della musica classica, che me lo sono trascinato fino adesso. E allora ero stanco, e quello che mi ha dato un po' il via a questa faccenda è stato mio suocero, degnissimo persona, una persona amabile, che quando ha sentito che sua figlia Giusy, mia moglie, si era fidanzata, stava per sposare un musicista, ha detto: ma povera figlia mia, un musicista, capisci?
Ho capito.
Allora mi sono sentito veramente spento.
Senti, però invece Giancarlo, parlando della tua vita da musicista, della tua carriera da musicista, sì, qual è la cosa di cui vai più fiero di quelle che hai fatto?
Ma forse l'ultima opera, l'opera musicale moderna, Raffaello e la leggenda della Fornarina.
Ok.
Perché forse anche la più recente come adattazione di presentazione al pubblico, che è andata in scena al Teatro Argentina di Roma, l'11 giugno del 2011. Scusa, sai perché sto cercando questa cosa? Perché io così ho festeggiato i 50 anni di matrimonio con Giusy.
Ah, hai festeggiato andando a vedere la prima della tua opera?
Della mia opera, ma senza dirlo a nessuno. Nessuno sapeva che festeggiavamo i 50 anni. Guarda, mia moglie è stata definita da un caro amico molto importante, ha detto: santa subito.
Senti, allora salutaci anche Giusy. Giancarlo, io purtroppo ti devo salutare, ma ti ringrazio. Sì. Aspetto altre storie. Se per caso qualcuno è curioso, è andato a cercare Giancarlo Acquisti e trovate tutto online. Giancarlo, ti ringrazio davvero tanto. In bocca al lupo.
Grazie
per tutto.
Grazie a te, ma è stato un piacere. Anche,
come sempre. Ciao, grazie. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why.
show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Grazie mille Giancarlo per la sua storia, grazie anche per aver ricordato personaggi come Edith Piaf, che ogni tanto è giusto ricordare e soprattutto magari riascoltare. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linea d'Ombra.
Linea d'Ombra.
Il confine invisibile, la linea d'ombra impercettibile di cui raccontiamo oggi in questa puntata che si intitola Una sera a teatro, è quella linea che separa la verità dalla finzione, ma anche e soprattutto quello che vogliamo credere da quello che non possiamo credere. La prossima storia racconta proprio di questo confine, rinchiuso in una bottiglia di vetro. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Questa storia inizia con un articolo di giornale, anzi più che un articolo è un annuncio che un giorno appare su un giornale di Londra, si chiama General Advertiser, riporta la data di sabato 14 gennaio 1749. Presso il New Theatre di High Market a Londra, lunedì prossimo 16 gennaio, un misterioso mago andrà in scena mostrando al pubblico numeri incredibili. Per iniziare prenderà da uno qualunque degli spettatori un bastone da passeggio e ne farà uscire una musica melodiosa composta da 1000 strumenti, poi effettuerà un numero incredibile. Mostrerà al pubblico una comune bottiglia di vino, di vetro, che ogni spettatore potrà personalmente esaminare e poi ci si infilerà dentro per intero. Londra a quell'epoca era una città famosa per la qualità elevata del suo intrattenimento fatto di spettacolo, musical, spettacoli danzanti, per il teatro e ovviamente per la magia.
Ti sbagli, non può essere.
Invece è così.
Guardalo là.
Quello è il suo trucco. È questa la sua esibizione. Ecco perché nessuno capisce il suo metodo. Totale devozione alla sua arte. Assoluta abnegazione. Sai una cosa? È l'unico modo per fuggire da tutto questo, capisci?
Questo annuncio fu un enorme sconvolgimento per tutti quanti. Un uomo dentro una bottiglia. Al punto che la sera dello spettacolo, una folla si radunò davanti a quel botteghino e i biglietti per la serata andarono esauriti in pochissimi minuti. Tra il pubblico c'era addirittura il fratello del re, duca di Cumberland, in persona, oltre a diversi nobiluomini e nobildonne. Come da programma le luci si abbassano sul teatro strapieno alle 6 del pomeriggio. La folla, al buio, aspetta in silenzio. Qualcuno tossisce mentre passano i minuti e la prima voce comincia ad alzarsi per farsi sentire e chiedere conto. Tutti intorno lo zittiscono per rispetto nei confronti del misterioso prestigiatore che si infilerà nella bottiglia, ma i minuti passano. L'aria comincia a scaldarsi nella sala. Qualcuno chiama il prestigiatore, altri fanno qualche battuta ad alta voce, ma niente. Il prestigiatore non esce. Fino a quando, dopo un'ora di attesa, qualcuno spunta da dietro il sipario.
Tomorrow will be today again, one at a time. You gotta go a little crazy just to go wrong. As far as I know, you've got me gone. Beyond.
persona però che sale sul palco dopo quella lunghissima attesa non è il misterioso prestigiatore. È il proprietario del teatro. Si chiama Samuel Foote. Chiede alla folla un attimo di silenzio e inizia a parlare. Dice che il mago quella sera non potrà salire sul palco e che i soldi del biglietto verranno rimborsati. Il pubblico è sempre più spazientito e lui, invece che cercare di calmarlo, dice: l'alternativa è che paghiate un altro biglietto e a quel punto, domani sera, sicuramente il mago si presenterà e farà il numero della bottiglia. La folla è inferocita e, sentendosi presa in giro, comincia a protestare con sempre più vigore, fino a che uno spettatore che si trova in un palchetto laterale afferra una delle lampade a olio che illuminano il teatro e la scaglia sul palco. Questa sembra la mossa che tutti stavano aspettando per sentirsi finalmente legittimati a sfogarsi. Le tende del sipario vengono strappate, i velluti delle sedie date alle fiamme, le poltroncine divelte e lanciate sul palco in meno di 2 ore, quella che verrà ricordata come l'insurrezione più incredibile della storia del teatro, distruggerà completamente il New Theatre di Londra, riducendolo in brandelli prima e in cenere poi. Ci saranno diversi feriti alla fine delle proteste e il fratello del re, dandosi alla fuga da un'uscita laterale, perderà la sua elegantissima e preziosissima spada. Non si è mai saputo chi fosse la persona che ha organizzato quella serata, quello che tutti poi chiameranno il prestigiatore della bottiglia. Nei giorni successivi qualcuno ha ipotizzato che dietro a quella messa in scena ci potesse essere il duca di Montague, famoso per la sua fama di giocherellone.
Fammi vedere. Voglio imparare tutti i trucchi del professore.
Solo se io ti insegno a leggere.
Tanto sono stupidi trucchi, no? Ma non ti hanno fatto uscire di qui. Non riesci ad aprire lucchetti veri, professore.
Magari sto aspettando l'occasione buona. Magari un giorno io aprirò la mano, attirerò la tua attenzione e ti dirò: osserva attentamente. Magari una parola magica o due. E poi non mi vedrai più.
Ma come hai fatto a diventare tanto famoso, eh?
Magia.
Si disse che il duca avesse fatto una scommessa una sera con qualche amico, secondo cui sarebbe riuscito a riempire un teatro con una semplice pubblicità sul giornale che diceva: un uomo si infilerà in un quarto di bottiglia di vino. Ma forse anche questa è solo un'invenzione. Quello che è certo è che quella serata ebbe un tale eco negli anni e decenni a seguire che qualsiasi mago facesse spettacolo a Londra non poteva sottrarsi al paragone con quella serata epica, la serata del mago della bottiglia. Ma soprattutto quella sera diede vita ad una locuzione che indica il livello di ingenuità e credulità delle persone, il prestigiatore delle bottiglie.
Oh, you're so naive, yes, so how can this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly one, something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. Oh, you're so
Questo Questa storia l'abbiamo trovata su un magazine online che si chiama Obscure Histories, cioè storie oscure. È un sito dove si raccolgono e si raccontano storie di questo tipo, e si intitolava The Bottle Conjurer, cioè la congiura della bottiglia. Ora continuiamo a raccontare, prima però ascoltiamo le strade in diretta, ascoltiamo il traffico e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale preferita, cioè quella di Antonio Cocco e il suo tentativo di scappare dalla legione straniera.
Il microfono dello smartwatch sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso, e quindi ci dice di lavare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi.
La gente, se ha a disposizione un giga, lo usa tutto. Se ne ha due, lo usa tutto. E già non bastano.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Linee d'ombra.
Insomma, qui a Linee d'ombra l'avrete capito, vi raccontiamo delle storie che hanno un confine nel mezzo che separa la vita da un prima e un dopo. Possono essere linee sottili, possono essere delle piccole variazioni, o possono essere delle cose travolgenti che vi siete trovati a scavallare, e quindi a quel punto veramente lo scenario davanti a voi è cambiato. E la storia seriale che vi raccontiamo da settembre, da fine agosto, da quando abbiamo cominciato la seconda stagione di Linee d'Ombra qui a Radio 24, è una storia che va esattamente in quella direzione, cioè racconta di un uomo che varca subito la linea d'ombra, o meglio la sua storia, il suo racconto, le sue parole partono quando l'ha varcata, cioè quando ha letteralmente e fisicamente varcato il confine tra Italia e Francia. Siamo nel 1952 e quando varchi il confine devi avere dei documenti, non c'è Schengen, non c'è l'Europa, quindi sei un clandestino in terra straniera. È quello che succede ad Antonio, che è semplicemente Tony per gli amici e i familiari. È figlio di una famiglia di 10 figli, lui è uno dei 10. Qualcosa gli è andato storto a scuola, decide di scappare e da lì è veramente una discesa agli inferi, quello che lui chiama l'inferno in terra, cioè l'addestramento nella legione straniera, dove viene di fatto arruolato quasi con l'inganno. Ora, a questo punto della storia, se avete voglia di ascoltarvela, se è la prima volta che capitate qua, trovate tutto online, trovate tutto sulla nostra pagina, la pagina di Linee d'Ombra sul sito di Radio 24, tutte quante le puntate, potete farvi davvero un ascolto lunghissimo di queste micro episodi che durano in circa 5 minuti l'uno. Se invece siete già qui con noi, se sapete cosa sta accadendo, beh, ci siamo quasi, perché è come se Antonio stesse per varcare quella linea all'indietro, cioè stesse per riuscire a tornare in Italia. Siamo con lui, siamo in Algeria, letteralmente a Sidi Bel Abbès, che è appunto uno dei punti in cui la legione straniera aveva i suoi punti di addestramento, e dopo aver avuto problemi fisici, dopo aver denunciato problemi fisici, dopo essere stato in infermeria, avere insomma chiesto di essere riformato, questa riforma insomma non è arrivata, le ha provate tutte veramente Antonio Cocco. Lì però la cosa che ha trovato è un amico, è un olandese che insieme a lui ha deciso di compiere quella fuga. Insomma, se state qui e alzate un pochettino il volume, sentirete come Antonio Cocco sta cercando di creare la strategia per il ritorno finalmente a casa. Saida, 29 settembre 1952. Carissimo papà, t'avevo ben detto che qualcosa di nuovo ti dovevo scrivere. Non è una sorpresa per te, perché penso che Martin te l'abbia già detto. La cosa, come vedi, non è campata sulle nuvole, bensì su un cemento armato. Non è il caso di allarmarsi, mettiti il cuore in pace, che la legione non ha mezzi per distruggere il cemento armato. So com'è andata. Ho atteso prima di decidere il risultato della riforma, ma nulla. Ma se sperano di sistemarmi così si sbagliano. Ho fatto tutto il possibile per la riforma. Non ho quasi mangiato per un mese, ho fumato e mi costava molto tabacco, di quello più schifoso che esiste in Algeria. Non dormivo alla notte. Sì, tutto questo ho fatto e mi ha costato molto, papà. Ed io non voglio pagare per ricevere niente. Mi hanno trovato un po' malato e non mi hanno riformato. Sa va, ora tocca a me agire e in un modo diverso. Ad Orano ho lavorato con il massimo zelo, precauzione e intelligenza che io potessi avere ed ora ne sono soddisfatto e molto. L'amico di Martin ha deciso di aiutarci. Ci verrà lui stesso a prendere qui, in macchina, per portarci ad Orano e forse anche ad Algeri. Di lì, lui essendo un rappresentante di una grande casa di navigazione, ha detto che è cosa facile farsi imbarcare tutte e due. Non importa per dove, ma fuori dal territorio francese.
E Martin si era rivolto a questo personaggio che aveva promesso di procurargli un passaggio, se non verso l'Italia, che sarebbe stato pericoloso in quanto li avrebbero subito cercati in quella direzione, probabilmente attraversando Gibilterra e passando verso il nord. L'importante era andare via da lì.
Molto probabilmente in Olanda. Lì naturalmente sarò ospite per un po' di tempo nella casa del mio caro amico Martin. Tutto semplice e chiaro, no? Senza rischi e senza imprevisti.
Quando organizzano la fuga con l'olandese, con Martin Vliestra, così come si faceva chiamare Theo nella legione, loro dovevano imbarcarsi a Orano su una nave che avrebbe trovato quest'amico dell'olandese. Antonio chiede al padre di mandare 75.000 franchi al console, no? Al console italiano ad Algeri, in maniera che loro potessero utilizzarli in caso di emergenza.
E ti garantisco che con il callo che ho fatto qui mi sento uomo maturo e non più ragazzino, e se ho deciso vuol dire che va bene. Sicuro di me stesso, lo sono. Paura credo l'abbia persa in qualche parte della Francia e, modestia a parte, non mi sento per niente stupido. Martin è una bravissima persona, colta, molto intelligente. Siamo subito andati d'accordo, ha compreso il mio caso e si è messo in testa ad aiutarmi. E lui, conoscendo bene il suo amico, è ottimista al 100%. C'è ancora una cosa. Può darsi che questo non conti nulla se montiamo in nave e ci fanno lavorare. Può darsi però che dobbiamo pagare il biglietto, con l'aggiunta, essendo clandestini. Anche a questo abbiamo pensato e ci siamo messi d'accordo con l'amico di Orano. La somma che ti chiedo è un po' forte. E credimi, mi rincresce moltissimo, dopo quello che ho fatto, farti spendere altri soldi.
Quando Antonio parla di queste cose con il padre, è sicurissimo che il piano funzioni. Quella dei 75.000 franchi al console è una cosa tenuta lì d'emergenza, come dire, un piano B. Tant'è vero che gli scrive: arrivederci tra 30 giorni al massimo, papà.
Non c'è alcun pensiero che al cuore arrivi dal tuo cuore.
grazie ancora a Mauro Pecio che raccoglie e racconta questa storia, grazie a Danita Panizza, Luca Micheli e ovviamente a Paolino Corleoni di Là dal Vetro che mette insieme tutti quanti i pezzi. Io vi ricordo che se avete voglia di mandarci la vostra storia, se volete raccontare la linea d'ombra della vostra vita, l'indirizzo è sempre quello, è lineadombra@radio24.it. noi la prendiamo e ci facciamo un'intera puntata, lasciamo la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!